Ho scoperto che la lettera Y in danese si pronuncia U e quindi la parola formata dalle lettere H, Y, G, G, E, che ho letto per qualche mese come Igge, si legge Ugge. Ugge è una parte così importante dell'essere danese che è considerata una caratteristica determinante dell'identità culturale e parte integrante del DNA nazionale. Ugge è un modo di vivere, lo trovate in almeno 17 titoli di libri, è di tendenza su Pinterest e su Instagram e ci sono più di 3 milioni di post taggati con Ugge. Non so se lo sto dicendo ancora adesso bene. Ugge è impossibile da tradurre con una sola parola. Il suo significato ha a che fare con il creare un'atmosfera accogliente, godere della compagnia delle persone care. Si concretizza, se vogliamo, con regole ben precise. Quando si sta insieme agli altri non si parla di nulla di negativo. Niente discorsi su argomenti su cui si può essere in disaccordo. Si devono lasciare fuori dalla porta stress, pettegolezzi, lavoro, politica, tutto ciò che può portare tensione o imbarazzo. Ovviamente sono banditi i telefoni, gli smartphone, i tablet. Per la nuova puntata del nostro nuovo podcast dedicato alle botteghe, abbiamo visitato Stov con Paolo e Chiara. Paolo e Chiara hanno inventato Stov, che non esito a definire bottega. Bottega di Torino, ma anche di Firenze. Ed è una bottega sempre felicemente in viaggio che ricerca, in Danimarca, arredi originali danesi, dove li compra, li porta in Italia, li restaura e li mette in vendita nei suoi spazi di Torino e di Firenze, appunto. Luoghi dove si respira un'atmosfera Ugge fin dal primo momento. Sia Chiara che Paolo sono proprio tanto Ugge. Danno molta importanza al tempo condiviso. Con loro sono sempre momenti speciali in cui si sta insieme senza barriere e in perfetta serenità. Momenti in cui si possono condividere ricordi, esperienze positive, obiettivi, interessi comuni. Sono sempre momenti di convivialità, insomma. Momenti in cui si possono fare anche cose come farsi fotografare in stile Wes Anderson, giocare o registrare un podcast. State ascoltando Explain City Sketch, un podcast prodotto da Dog Voice che tutte le settimane parla di città, non luoghi e persone. Ciao Chiara, ciao Paolo. Allora, secondo voi questo tavolo dove siamo qua seduti è funzionale al nostro lavoro?
No, è un tavolo orribile.
È orribile. Perché è orribile? Perché è orribile? Perché è un tavolo IKEA o perché è un tavolo che non è stove?
No, perché è un tavolo scomodo con la gamba centrale e le sedie sono scomode.
Sono due tavoli vicini, quindi è quello il vero problema che si pone. Però ecco, diciamo questo, stove potrebbe fornirci un bel tavolo romboidale con un taglio di questo... Già, no.
No, direi di no. Cosa dici Chiara? Forse
direi
meglio
che...
rotondo.
Sì.
Rotondo con due prolunghe diventa uguale alla gamba centrale.
Tu hai qualcosa come migliaia di contatti in Danimarca?
Abbastanza, sì.
Vuoi dire che non trovi qualcuno che avesse una radio una volta danese da cui faceva delle riprese, faceva delle registrazioni con queste forme?
Ci informeremo.
Io direi che forse potrebbe essere un'ottima ricerca, perché qua noi ne abbiamo bisogno, lo vedi, cioè abbiamo un tavolo. Adesso io non so cosa ne pensate voi di IKEA, ma... Cosa ne pensate di IKEA?
IKEA, cosa ne pensiamo, Chiara? È stato un bel progetto all'inizio del secolo scorso. Gli esordi sono stati più che promettenti, una falegnameria, un mobiliere assolutamente importante in Svezia. Gli è esploso tra le mani questo business dei mobili e si è appoggiata praticamente da subito per sopperire alla richiesta di mercato a dei mobilieri di produzione danese. Attualmente troviamo questi mobili, i primi mobili originali IKEA, che sono quasi dei mobili da collezione, proprio perché molto molto preziosi e qualità e materiali di altissimo livello.
Tutti noi dobbiamo qualcosa a Ikea, immagino. Quindi.
È la mamma di tutti noi, dai.
Di quelli che amano, Chiara, quello che si chiama il mid-century.
Esatto, sì.
Che è uno stile che proviamo a spiegare a qualcuno che non è così tanto avvezzo alla questione, all'argomento. Che cos'è il mid-century?
Mid-century è tutto il periodo che va dagli anni 50 agli anni 70, direi, Paolo.
Sì.
Giusto? Ed è caratterizzato da linee molto lineari, molto pulite, proprio come vuole la tradizione danese.
A me fa venire in mente tutte le volte che si parla di mid-century la serie televisiva Mad Men. Che
sì,
è un ambiente,
certo,
pubblicitario ambientato negli anni 50, dove le scenografie sono tutte di quel tipo.
Assolutamente.
Che secondo me è stata un punto di svolta della, come dire, della estetica mondiale. Da lì che forse è nato proprio l'amore per questo tipo di arredo. Che voi toccate con mano tutti i giorni, immagino.
Sì, sì, assolutamente.
C'è una richiesta molto elevata di questo tipo di mobili.
Sì, quotidianamente riceviamo richieste dall'Italia e dall'estero, quotidianamente proviamo a cercare ad acquistare arredi, sistematicamente viaggiamo in lungo e in largo per la Scandinavia.
Quindi voi siete quella che abbiamo definito nella nostra chiacchierata di questa mattina una bottega itinerante.
Una bottega viaggiante.
Perché voi fate, sì, parte di questa nostra serie che si chiama Botteghe Italiane e immagino che
siamo un circo, insomma.
No, per carità di Dio, però è vero che il vostro secondo me siete assolutamente una bottega. Chi ci segue potrà vedere nei video i vostri locali. C'è un laboratorio dove fate restauro, c'è un modo di esporre i mobili che è particolarmente accattivante. Quando entri da voi sei accolto dalla luce, sei accolto dal legno, sei accolto da un tipo di materiale che non può che essere affascinante, no?
I mattoni, il cemento.
Ah, caspita, il mattone è una cosa che di cui volevo parlare, è vero. Quanto siete legati voi a questo concetto del mattone del post-industriale?
Tantissimo, è un legame sottile che ci lega ai Docks d'Ora, ci lega agli spazi industriali e ci fa sentire in qualsiasi posto del mondo.
Questo è la descrizione del non luogo per eccellenza.
Per eccellenza.
Voi sapete che noi trattiamo molto spesso, no? Città, non luoghi e persone. Il concetto di non luogo, secondo me, si veste perfettamente a voi.
Pensa a quelle città super blasonate. Come le città americane, come New York, come San Francisco,
Chicago.
Come no? dove il mattone è il sangue, no? Di quelle città. Ebbene, siamo a Torino, nella piccola provincia, e ci sembra di essere in un posto del genere.
Questo è un bel modo di immaginarsi, un bel modo di raccontarsi anche, no? E quindi quando qualcuno viene da voi è come se facesse un viaggio. Voi viaggiate tanto, ma anche fate viaggiare le persone.
Certo, è un po' il nostro obiettivo, no? Quello di raccontare la storia degli oggetti, la storia dei luoghi, la storia delle persone attraverso gli oggetti, un po' quello che facciamo praticamente da sempre, forse quello che sappiamo far meglio.
Sì, è vero, quando vengo da voi, e non è la prima volta che vengo da voi, ci conosciamo da qualche anno oramai, effettivamente ogni oggetto...
Possiamo dirlo che sei stato un nostro super cliente?
Sì, possiamo dirlo assolutamente. Tutta la famiglia. No, però è vero che ogni, oggetto,
tutti.
Che ogni oggetto che trovo esposto, dal mobile al soprammobile, ha una storia particolare. Quegli oggetti didattici che mi hai fatto vedere stamattina,
sì,
Chiara.
Le forme geometriche, sì.
Carine.
Quelle,
sì,
sono affascinanti, sono molto belle. Ecco, voi quindi viaggiate molto, principalmente siete in Danimarca per,
sì,
questo tipo di cose. Il vostro venditore tipo chi è? Stiamo parlando di privati, stiamo parlando di aziende, stiamo parlando di altri rivenditori come siete voi?
Dunque, in Danimarca e in Svezia esiste la figura 5.0 dello svuotacantine in Italia, mentre per noi la figura dello svuotacantine è un po' una figura quasi denigrante. In realtà nei paesi del nord, coloro che allungano la vita e quindi raccolgono i mobili nelle vecchie case sono visti in un altro modo e hanno totalmente un altro peso da un punto di vista sociale. Sono imprese molto molto ricche, sono imprese molto molto grandi
e molto professionali, immagino.
E molto professionali, dove fanno un'attenta selezione dei mobili e noi andiamo ad acquistare in questi enormi warehouse sperduti per la Scandinavia. Il nostro viaggio parte inevitabilmente da Copenaghen, dove abbiamo percorso e mosso lì le nostre prime pedalate, senza soldi per affittarci un'automobile, ma soltanto per affittare la bicicletta elettrica.
E senza posto dove mettere il mobile che compravate.
Esattamente.
Immagino di arrivare con una macchina. Cioè,
abbiamo iniziato così a muovere le prime pedalate in Danimarca e oggi arriviamo in dimensioni diametralmente opposte a Copenaghen, quindi no, arriviamo all'estremo nord, arriviamo in Svezia, la Svezia la giriamo anche lì in lungo e in largo, sempre alla ricerca di nuovi fornitori, perché ogni fornitore ha tendenzialmente una caratteristica, abbiamo dei fornitori per le
Nord. Ti interrompo, ma anche la divisione probabilmente geografica cambia anche, quindi dal nord al sud, Svezia piuttosto che Danimarca,
cambia il valore che loro attribuiscono ai mobili, quindi ci sono dei mobili svedesi che si possono acquistare in Danimarca a delle condizioni migliori e viceversa, alcuni pezzi che gli svedesi snobbano perché magari danesi o perché non piacciono e noi assolutamente facciamo man bassa di tutto quello che troviamo.
Siete gli unici voi di Stov che non voglio dire, non stavo dicendo depredare, non è giusto, ma andate a fare questa ricerca sul campo o arrivano da tutta Europa per questo?
No, arrivano da tutto il mondo, i più grandi consumatori di mid-century danese sono, non siamo sicuramente noi italiani, ma sono giapponesi, sono americani, sono australiani, adesso i paesi tra virgolette emergenti come la Cina o la Corea stanno diventando dei grandi acquirenti di mid-century. Sicuramente l'Europa, sicuramente l'Italia è uno dei posti dove si può trovare un po' di materiale.
Considerato che come tutte le miniere vanno, possono essere esaurite, possono andare all'esaurimento, esiste una possibilità che si possa immaginare un progetto che preveda il rifacimento di alcuni di questi mobili? Ma che poi dignitosamente o eticamente possono essere rivenduti come copie esatte di un mobile in particolare, intendo.
Per il momento non ci poniamo il problema, nel senso
no,
che...
non sto parlando di Stov, sto parlando in generale, no? Perché una delle cose che personalmente il sentimento, è un mio sentimento, quando vengo a vedere posti del genere così belli, così ricchi, ma che so che arrivano da luoghi, come dire, nascosti, stiamo parlando proprio come se fosse di una miniera, immagino anche che possa finire questa ricchezza.
Andremo a lavorare.
Ah, ok.
Perché non stiamo lavorando
adesso. No, ma perché io adoro questo tipo di estetica, no? E invece secondo me nel momento stesso in cui questo tipo di estetica possa in qualche maniera esaurirsi, non sarebbe male continuare a mantenere, no? Cioè ci sono degli oggetti che possono essere, che vengono riprodotti.
Sì, qualcosa viene riprodotto, qualcosa non ha mai smesso di essere stato prodotto.
A proposito di cose che possono essere riprodotte, qui abbiamo un oggetto che non è un portacenere ed è assolutamente originale. Di cosa stiamo parlando?
Stiamo parlando forse dell'oggetto più iconico che è stato prodotto in quel periodo. Il periodo è l'inizio del mid-century e questa è una lampada PH5 prodotta da allora e mai uscita fuori produzione, quindi attualmente possiamo trovarla nei negozi Louis Poulsen nuovi, che producono arredi nuovi. Hanno cambiato alcuni colori, non esistono più i colori tradizionali come nello specifico questo rosso, ma ci sono dei colori più contemporanei, quindi delle sfumature di verde, delle sfumature di rosa, di arancione, molto più contemporaneo.
Sì, questo è effettivamente il colore caratteristico di quegli anni, un colore desaturato, molto, molto pastoso, no? Quasi un pastello, che è fenomenale. La caratteristica di questa lampada qual è in particolare?
Sicuramente l'effetto antiabbagliamento, tutta la gamma delle luci, dell'illuminazione del nord Europa è stata progettata per non disturbare, ma per inserirsi all'interno di un ambiente scaldandolo.
scaldandolo nel senso che attraverso una luce calda.
Attraverso una luce calda. La riproduzione dei raggi solari, cioè l'intento era riprodurre lo spettro dei raggi solari e quindi l'utilizzo del lilla, del blu, eccetera, serve proprio per questo motivo qua. E quindi tirar fuori dai petali una luce il più possibile naturale, meno invasiva e soprattutto non abbagliante.
Chiara, tante persone vengono a cercare direttamente questa lampada, o venendo da voi la trovano come una sorpresa e di conseguenza se ne innamorano?
Ma entrambe le situazioni accadono, spesso vengono apposta, sanno che appunto questo, essendo un'icona del design danese, da Stov si trova sempre, non ne siamo mai sprovvisti, ci sono anche delle persone che si stupiscono a trovarle da noi appese, illuminate.
La domanda è quasi sempre una: ma sono originali?
Esatto.
Ma sono vere? Ma sono in vendita?
Sì.
Abbiamo nel nuovo negozio, con l'occasione ti annuncio anche di questa nuova apertura del 1° febbraio a Firenze, abbiamo ospitato dei clienti o potenziali tali che sono venuti da noi perché dicono: non siamo mai riusciti a vedere dal vivo una PH5 accesa, e noi come al solito ne abbiamo sempre una batteria di 5-6 accese, quindi
sì. Ecco, ma queste lampade arrivano anche queste dagli svuotacantine professionisti o sono lampade che dovete restaurare perché effettivamente sono in cattivo stato quando arrivano da voi?
Dipende,
o quando le trovate?
Dipende dalle vite che hanno vissuto in precedenza. Ce ne sono alcune che sono state installate all'epoca e mai più tolte dal centro volta, e chiaramente oggi arrivano a noi in condizioni praticamente pari al nuovo. Ce ne sono altre che magari hanno vissuto diverse vite e quindi sono un pochettino più tra virgolette malconce, con dei bollini, con delle righette, ma che rispettano comunque la tradizione e la storicità e l'autenticità di un oggetto che ha ormai 70 anni di vita.
Ok, fantastico.
Siamo messi peggio noi, eh?
In che senso? Come persone, diciamo. Ah, sicuramente. Facciamo anche meno luce da quel punto di vista.
Facciamo molto meno luce.
Allora, bottega è una parola che in greco ha un significato, cioè magazzino. Voi siete un magazzino, quindi per me siete la perfetta bottega italiana. Ma il concetto e la storia della bottega è anche quella di influenzare il tessuto urbano. Secondo te, Chiara, come un luogo come Stov può influenzare il tessuto urbano? E stiamo parlando di Torino in questo momento, poi se vuoi parli anche di Firenze.
Beh, sicuramente riusciamo a portare tante persone in questa zona che non è nel centro storico di Torino, ma è un luogo
periferico,
nascosto,
conosciuto periferico, come periferia. Sì,
sì, esattamente, ma magico. Perché sicuramente
c'è un caro amico, si chiama Barriera di Milano, no? Se
sì,
non sbaglio questo
corretto
quartiere. E il mio amico dice: beh, è la cosa più vicina a Milano che a Torino.
È vero, si... è vero. Abbiamo un sacco di clienti che arrivano da Milano, sono contentissimi di trovarci subito alle porte di Torino. È sicuramente un luogo che i torinesi conoscono, forse non tutti. Ci piace
i
far
torinesi
scoprire
della nostra generazione lo conoscono, perché
sì,
i Docks d'Ora è un posto davvero magico, che trasuda storia.
È un posto magico, posto industriale, che prima era un magazzino generale delle
sì,
ferrovie, possibile?
Corretto, passavano addirittura i treni all'interno dei Docks d'Ora per caricare gli alimenti, quindi
okay,
c'erano le ghiacciaie, c'erano
magazzini alimentari.
Ecco, questo sì, concetto del centro storico e degli altri centri, dei centri che in una città vengono a nascere grazie a delle attività. Io vedo la vostra attività, molte altre attività a Docks d'Ora, non esistete solo voi, ce ne sono veramente tante di attività,
sì,
che sono dal ristorante al bar, al magazzino, eccetera, creano dei centri alternativi. Quindi il vostro lavoro nella città è creare un centro alternativo,
sì,
immagino di poter...
Sì.
A Firenze, Paolo, come funziona?
Abbiamo lavorato sullo stesso criterio. Il cosiddetto centro storico non ci appartiene, non ci sentiamo di indossare l'abito elegante e andare nel centro pettinato con affitti da capogiro, ma ci piace sempre accendere una luce nelle periferie. periferie. Anche a Firenze siamo in una zona che si chiama Castello, alle porte di Firenze, vicino a Sesto Fiorentino. Abbiamo trovato questo posto meraviglioso di circa 200 metri quadri all'interno di questa fabbrica, però una fabbrica con un'architettura estetica orribile, perché probabilmente edificata all'inizio del 2000, sì, quindi una roba abbastanza recente, ma all'interno questo loft su due piani super luminoso, veramente molto molto bello, completamente diverso da Torino, ma anche lì un altro non luogo, no? Tanto, tanto bianco, tanto ferro, tanta cura nel dettaglio, che potremmo prenderlo e farlo volare
quasi un luogo di transito, dove uno è costretto a passare
e sembrerà assurdo, ma siamo affacciati alla stazione ferroviaria.
Siamo in conclusione. Per concludere, possiamo definirci, visto che noi l'officina ad hoc è in Barriera di Milano, Stove in Barriera di Milano, stiamo lavorando per creare un nuovo centro cittadino, un centro alternativo. Ci piacerebbe che questo succedesse. Siamo dei pionieri?
Assolutamente sì, direi. Che dici? Sì. Sì,
sì, facciamo quello che ci piace, lo facciamo con passione, con amore, e lunga vita al vintage.
Tutta una carovana verso la Danimarca.
Dai,
grazie. Grazie Chiara, grazie Paolo.
Grazie per l'ospitalità.
Explain City Sketch è un podcast prodotto da Ad Hoc Voice, scritto e letto da Enrico Fabbri. Il sound design e la post-produzione sono a cura di Gianfranco Martorella. Per le vostre segnalazioni o commenti, la nostra mail storie@adhocvoice.com. Le fonti sono segnalate in sinossi.